Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra Chiesa ricorda i vescovi insigni, onorati lungo i secoli, in particolare a partire da San Zama, che è ricordato come il primo vescovo di Bologna e che operò, secondo la tradizione, nel III secolo. Poi ci sono altri vescovi ricordati, come Gabriele Paleotti, siamo al tempo del Concilio di Trento. In particolare un vescovo molto antico, Sant'Eusebio, molto caro a Sant'Ambrogio. Questa messa ha come intenzione principale il nostro vescovo Matteo.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 8, versetti 11-21. Vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno». Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete, avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite, e non vi ricordate quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000, quante ceste colme di pezzi avete portato via?» Gli dissero: 12. «E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via?» Gli dissero: 7. E disse loro: «Non comprendete ancora?» Parola del Signore.
Questi due brani che oggi consideriamo suggeriscono un collegamento, in modo che il lievito dei farisei, secondo l'espressione di Gesù, al versetto 15, e l'altro lievito, che qui è abbinato, il lievito di Erode, può essere collegato con la richiesta del segno precedente. Questa è una possibilità, se accostiamo i due brani. Ecco, vi lascio subito la parola.
Ma mi sembra che dei segni Gesù ne abbia lasciati nei capitoli precedenti. Allora mi viene da pensare che bisogna poi anche vedere i segni, cioè se nella nostra vita di tutti i giorni ci sono dei miracoli. Bisogna avere l'accortezza di vederli. Cioè se uno può anche non accorgersi di quello che ci capita, bisogna avere gli occhi per vedere e le orecchie per udire. E dobbiamo chiedere al Signore questa grazia proprio.
Dopo i segni operati da Gesù, la domanda che i farisei pongono a Gesù rivela un accanimento contro Gesù stesso è una domanda in cui appare evidente l'intenzione malevola degli interlocutori, per cui Gesù non intende perdere altro tempo con loro e si allontana. L'atteggiamento dei farisei purtroppo riproduce quello tipico della generazione del deserto, dove i loro antenati, nonostante i prodigi e le meraviglie compiute dal Signore, manifestava atti di ribellione, tentando Dio e pretendendo sempre nuove prove della sua potenza. E dopo i farisei, però, anche i discepoli sembravano colpiti da accecamento, dai dubbi. A essi vengono rivolti i rimproveri severi da parte di Gesù. Egli parla del lievito, e il lievito veniva considerato fonte di impurità e di corruzione, tant'è che i rabbini lo consideravano come simbolo delle cattive intenzioni dell'uomo. In questo contesto, l'Evangelista Marco intende manifestare le cattive disposizioni rivolte a Gesù, sia da parte dei farisei che di Erode, mentre i discepoli, con il loro atteggiamento, corrono il pericolo di condividere queste cattive disposizioni. E qualora rimanessero ostinati nella loro resistenza agli sforzi di Gesù, il quale intende rivelare a loro il vero significato della missione alla quale egli vuole associarmi.
A me faceva questa impressione che qui appunto questi due brani uniti siano alla fine molto istruttivi in questo senso. Cioè Gesù si allontana, cioè davanti alla sfida, io ho avuto questa impressione, Gesù appunto sospira e se ne va, perché ecco. Dopodiché appunto quando sulla barca lui dà un altro insegnamento ai suoi, cioè dice appunto guardatevi dal lievito dei farisei eccetera, li mette in guardia da un pericolo che può venire loro in qualche modo dall'esterno, cioè da un certo esempio, da una certa modalità, ecco, dei farisei e di Erode. Però poi il problema si sposta molto più all'interno, perché appunto mi sembra che quello che lui dice ai suoi sia metta in luce un problema loro, loro dei discepoli, molto fondo, perché loro non solo sono stati spettatori di questi due moltiplicazioni, ma sono stati protagonisti, no? Perché dice quante sporte, quante ceste avete raccolto, quindi loro non solo hanno visto, ma sono stati proprio implicati, ecco, in questi grandi segni. E quindi questo rimprovero, questo anche voi avete appunto orecchie eccetera, anche voi non capite ancora, mi sembra molto duro, molto serio, ecco, molto. La differenza mi sembra è che loro stanno lì, cioè e lui sta lì e continuano questo cammino insieme così diverso, cioè così dispari, perché loro fino alla fine, anche dopo la risurrezione, sono ancora lì così, ecco, un po'. E allora a me è venuto in mente, ma così, non so neanche se c'entra fino in fondo, quel versetto della lettera agli ebrei quando dice non disprezzare la correzione del Signore, non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, ecco, il Signore corregge colui che ama e sferza chiunque riconosce come figlio. Cioè questi grandi e fortissimi rimproveri rivolti ai suoi, finché i suoi rimangono lì e se le prendono, mi sembra che vada in questa linea appunto della lettera agli ebrei.
Ma a me sembra i due brani sono collegati. Nella prima parte insegno richiesto dai farisei è un segno dal cielo, e in questo Marco e anche Matteo fa la distinzione fra quello che Gesù opera, che sono i miracoli, le potenze e opere di potenza, e invece questo segno che non deve fare tanto Gesù, ma che deve venire dal cielo, un segno di approvazione. Quindi lo attendono da Dio, un segno di approvazione che egli veramente quello che fa lo fa con l'autorità di Dio. E mi aveva colpito perché qui in Marco Gesù associa i farisei a Erode, è una cosa. Matteo associa ai farisei i sadducei. Marco cambia, se è vero che Matteo è successivo, cambia. Mentre invece Marco mette Erode, e anche Erode, ho pensato che l'abbiamo trovato, come abbiamo trovato al capitolo sesto, si interroga sulle cose che sente dire la fama di Gesù, che opera miracoli, e quello che dice, interpreta dicendo che appunto è Giovanni re di vivo risuscitato, e quindi una straordinarietà. Ma non arriva a comprendere la persona di Gesù invece che è Gesù, e quindi il lievito mi sembra che sia questa richiesta di una cosa che venga dal cielo, di un'approvazione, qualcosa di straordinario, al quale mi colpiva che anche i discepoli nelle parole di Gesù, nonostante che hanno visto tutte i miracoli, però hanno bisogno, non hanno compreso, perché Marco è molto più duro di Matteo, che finisce dicendo che poi avevano, che compresero, e Marco finisce non avete ancora compreso, in più sottolinea con diversi verbi, dicendo avete il cuore indurito, dicendo non comprendete, non capite, non ricordate, e poi cita un testo di Geremia, quindi è molto sottolineata l'incomprensione anche dei discepoli, i quali fanno parte, anche in questo senso, questa generazione, è una generazione che in un certo senso comprende anche i discepoli.
Dico solo una cosa, sì, un pensiero riguardo appunto a questo lievito, che prima mi pare Andrea diceva che il lievito era considerato segno di corruzione, però così proprio un'assonanza. Gesù, quando parlava del regno di Dio, ha detto anche che il regno di Dio è simile al lievito che fa crescere la pasta. Quindi, usando adesso questo stesso paragone, insomma, viene da pensare, perché come il lievito può essere. Cioè come può crescere in modo positivo, e quindi appunto indica la crescita del regno di Dio, anche il lievito qui a cui si riferisce Gesù ha questa forza anche negativa, insomma, di opposizione al regno, forse, non so.
Io penso che il lievito, sì, Gesù dice che il lievito dei farisei e il lievito d'Erode è quello che è la dottrina, insomma, questo lo capiamo da dall'altra versione, quella di Matteo. Comunque, qui il gioco di parole sul fatto, probabilmente era una parola simile, pane e lievito, per quello loro fraintendono. Come si può dire azime per indicare pane senza lievito, e le pagnotte sono del lievitato, insomma, quindi loro discutono sul fatto che non avevano pane. Ma al di là di questo, l'equivoco, Gesù ritorna sulla incredulità per il fatto che sono preoccupati del cibo, quando sono stati appena spettatori di una grande moltiplicazione dei pani, una delle due. E mi ha colpito il versetto 18, perché di nuovo un'allusione a Isaia 6, e quella citazione che sembra in certi contesti del Nuovo Testamento chiudere in un giudizio: hanno occhi e guardano e non vedono, oppure indurisci i loro occhi perché non vedano. Qui è un invito invece a vedere e a udire. Quindi questo mi ha colpito, perché è un rimprovero, ma un rimprovero severo, ma come un invito. Sandro qualche giorno fa ha richiamato il verbo che è usato al versetto 12, ma egli, traendo un profondo sospiro, disse: perché questa generazione chiede un segno? Questo sospiro l'avevamo visto in Gesù quando apre gli orecchi del sordo, emise un sospiro e disse: Efphatha, cioè apriti. Quindi io mi confermo che anche quel miracolo va interpretato in questo senso simbolico di un auspicio perché si veda, si comprenda.
Io penso che per me si tratta di definire, è cosa non facile, quali sono i punti interrogativi in gioco qui. Nel primo episodio io mi chiedo, e credo che sia, capisco così, la legittimità, c'è una discussione, la legittimità di questa richiesta dei farisei, che viene poi, se colleghiamo i brani, qualificata da Gesù come lievito da non imitare. Quindi non si tratta, e non sarei molto d'accordo sull'idea che tutto sta in una specie di atteggiamento ostile, eccetera. Questo ci può essere, ma non mi sembra qui il punto. Se uno ha degli avversari, gli avversari non sono favorevoli. Anzi, alcuni di questi hanno già dato un'interpretazione molto negativa dell'attività di Gesù, quando hanno ipotizzato che derivi da Beelzebul. Però qui mi sembra, io almeno lo sento così, la cosa da risolvere è il problema della legittimità di questa richiesta. Troviamo una richiesta simile in Giovanni, capitolo 6. Lì però non sono ostili, sono i farisei. Anche lì si dice, in fondo, che si chiede, proprio dopo i miracoli, collegato sempre con la moltiplicazione dei pani, si chiede un segno e poi si aggiunge: i nostri padri hanno mangiato la manna, come dice, ha dato loro un pane dal cielo. Cioè anche lì si può pensare che è la stessa richiesta, ma lì non sono degli avversari, è tutta la folla, anzi, che voleva farlo re. Quindi mi sembra che il punto sia la legittimità, e qui dal punto di vista dei farisei, o di questi farisei, io penso che fosse legittimo dal loro punto di vista. Anzi, anche se lo fanno con atteggiamento ostile, mettono in rilievo il problema, cioè un segno dal cielo. Questa espressione è difficile, però la ritroviamo nel discorso cosiddetto apocalittico, al capitolo 13 di Marco, versetti 24-25, si descrivono i segni dal cielo. Non sono forse solo quelli, dei segni dal cielo. Forse, come accennava Sandro, non tanto l'attività taumaturgica, anche straordinaria, di Gesù, cacciare i demoni. I segni dal cielo è qualcosa che deve fare Dio, è inequivocabile, e che giustifica o attesta che il regno di Dio, cioè che quello che Gesù annuncia proprio con la sua attività, effettivamente si sta per compiere, sta per avvenire. Un segno dal cielo probabilmente si indica questo. Quindi Gesù qui rifiuta di dare questo segno. Anche questo può essere equivocato. Secondo Gesù non bisogna chiedere questo segno a Dio. Questo potrebbe essere un commento, anche se anche per me rimane il punto interrogativo, cioè Gesù non accetta di mettere Dio alla prova. Non accetta di mettere Dio alla prova e anzi qualifica questa richiesta, che di per sé, per chi la fa, deve essere un segno che decide, ecco, che fa capire, qualifica questo come una dottrina negativa, cioè la qualifica come voler mettere alla prova Dio. E quindi Gesù non accetta questo. Mi sembra che ci possa essere questa linea. Il secondo interrogativo è certamente Gesù insiste che i discepoli non capiscono. Ma il problema è sapere che cos'è che devono capire. Cos'è che devono capire? Perché quando Gesù dice non vi ricordate i sette sporte o i 12 canestri, forse è significativo anche che Gesù mette l'accento su questo particolare, su ciò che è rimasto, ma loro rispondono di sì, rispondono positivamente, si ricordano molto bene. Quindi cos'è che avrebbero dovuto capire e ancora non capiscono? Questa è la stessa espressione che troviamo al capitolo 6, al versetto 52. Quando si stupiscono del fatto che Gesù è andato verso di loro sulle acque, l'Evangelista nota che non avevano capito il fatto dei pani. E qui il problema è sapere che cosa si deve capire dai pani. Che probabilmente non è semplicemente la capacità di Gesù di moltiplicare i pani, perché quello l'hanno capito, sembra. Cioè, non è che non si ricordano, almeno dicono così, ma il significato dei pani, il significato della moltiplicazione dei pani non hanno capito. E quindi non possono capire neanche gli altri segni, cioè quello che sta succedendo, quello che il ministero di Gesù e la sua presenza rappresenta nel disegno di Dio. Io ho l'impressione che si rimane con un vero punto interrogativo, ancora non capite, ma io credo che la risposta qui, suppongo io, è che non capiscono ancora. Non è che a questo punto cominciano a capire. E io ho l'impressione, addirittura, almeno preferisco io, pensare che qui termina la prima parte del Vangelo, se si vuole dividere, perché è chiaro che sono cose che facciamo noi, ecco, e non è detto che Marco pensi la stessa cosa, ma è possibile. E io la finirei qui la prima parte del Vangelo, piuttosto che subito dopo, con il miracolo del cieco, che mi sembra che apra un'altra fase. E quindi la prima parte del Vangelo finisce non semplicemente, non solo con il problema oscuro del segno dal cielo che Gesù non dà e secondo Gesù non si deve chiedere, ma anche col fatto che i discepoli, anch'essi hanno il cuore indurito, anche i discepoli sono ciechi e sono sordi e non comprendono il significato vero, perché ha un significato nascosto. E io penso che qui non ci sia semplicemente un rimprovero, la forma è quella del rimprovero, ma che sia la sottolineatura dello status, cioè che è molto difficile capire quello che attraverso Gesù avviene, cioè come nel ministero di Gesù, e io penso soprattutto nella morte di Gesù, si realizza il regno di Dio. Si introduce il regno di Dio nella storia degli uomini. Questo mi sembra molto difficile, non solo allora, ma anche adesso. Non mi sembra sia molto cambiata la cosa. Noi possiamo dire, vabbè, noi abbiamo capito. Mi sembra che il problema dell'oscurità nell'esperienza sia lo stesso. Ecco, comunque chiediamo anche per noi di essere condotti nella nostra cecità, nello stato in cui sono tutti gli uomini, di essere condotti per mano dal Signore Gesù, come Egli fece con i Suoi discepoli. Preghiamo poi per tutte le altre intenzioni, in particolare per il nostro arcivescovo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Sì, nel pregare il Signore per tutte le chiese, preghiamo appunto in particolare per intercessione di San Zama e di tutti questi santi vescovi, per la nostra chiesa di Bologna, per il nostro arcivescovo e anche per la nostra città, per i suoi bisogni, per chi fa più fatica e per la fede di nostra, di tutta questa comunità cristiana che ancora è in Bologna. Preghiamo. Per tutti i luoghi dove la guerra non cessa, per chi piange ogni giorno, per chi vive nella paura e per i luoghi in cui stanno iniziando nuovi focolai di guerra, perché il Signore preservi quella gente. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Preghiamo ancora oggi, come tutta la Chiesa ha fatto ieri, per i migranti. Preghiamo per chi li cura e preghiamo anche per chi invece lucra sul loro bisogno di raggiungere una vita dignitosa e di raggiungere una sopravvivenza dalla guerra e dalla fame. Preghiamo. Per gli ammalati, per quelli che portiamo nel cuore, per l'Enrica dell'intervento di oggi, ma soprattutto per quelli che non hanno motivo di speranza, perché non hanno nessuna persona vicino o nessuna cura adeguata. Preghiamo. Per tutti noi, perché riusciamo a vedere la presenza misericordiosa del Signore accanto a noi nella vita di tutti i giorni. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per il Papa, per le vicende ancora di questi ultimi giorni. Quindi preghiamo per lui, per la sua fortezza, per la luce con cui deve prendere e prende certe decisioni. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti quelli che ci affidano le loro pene, le loro fatiche, in particolare per chi fa più fatica nella fede. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Abbiamo pregato per i migranti, una preghiera anche per quelli appunto che vengono da noi cercando lavoro. Ricordavo la paraschiva, il cui figlio le è morto un figlio un po' all'improvviso, quindi tutta una vita per lavorare per i figli e poi adesso di 40 anni, quindi. E quindi preghiamo per questa gente che appunto vive da noi e poi ha dei drammi così grandi in famiglia. Preghiamo.
Per quelli che si preparano alla cresima qui da noi e per la visita del nostro vescovo il 18 e per gli altri più piccoli che vanno verso la prima comunione. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.